Come?
Il suggeritore Nightlife!
Allora, buonasera dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare per un'altra puntata del Suggeritore Night Live, la trasmissione che all'incirca per 3 lunedì al mese vi porta a stretto contatto con le compagnie che stanno per debuttare con la musica live di gruppi sempre nuovi, oppure talvolta con tutte e due le cose insieme, come succederà questa sera, e che va in onda tutti i lunedì sera in diretta dalle 21:30. Allora, un saluto a Carolina e ad Andrea, loro sanno perché, poi magari alla fine della trasmissione racconteremo, e intanto un grazie al nostro Zacca che è ritornato al comando del Suggeritore Night Live, dei live di Radio Popolare. Zacca, l'unico intramontabile, immarcescibile, tecnico capace di affrontare qualunque, come dire, anche improvvisazione. Peraltro ne approfitto per dirvi che il prossimo lunedì sarà dedicato proprio all'improvvisazione, poi vi racconto sul finire della trasmissione. Come sempre potete scriverci a suggeritore@radiopopolare.it, oppure potete scriverci in generale anche su diverse pagine, ma insomma non è tanto quello il punto. La cosa importante è raccontare che stasera sentiremo in diretta insomma introduzioni, racconti, estratti dagli spettacoli che per l'appunto debutteranno questa settimana. E allora la prima cosa che faccio, e devo un altro ringraziamento ai nostri ospiti che in una serata da lupi come questa, come dico spesso, sono arrivati in fondo al MacMahon, in via Ollearo, che è una via arricchita da meravigliosi lavori di street artist che ce li hanno regalati per il nostro quarantennale. I più famosi street artist di Milano sono venuti qui e hanno decorato il muro della ferrovia che chiude via Ollearo, però sono venuti comunque in una strada chiusa, in una strada senza uscita, con la pioggia alle 21:30 del lunedì che precede i loro debutti. Quindi questo già mi sembra assolutamente meritorio. Come meritorio il loro lavoro, questa sera ci sono diverse proposte che debuttano in 3 luoghi diversi durante la settimana. Io comincio voltandomi verso la parte dedicata alla musica, perché stavolta è saldata anche con gli ospiti che sono seduti accanto a me nella postazione dove di solito appunto si parla. E allora comincio a dire che lo spettacolo di cui parliamo, che però è anche un concerto, insomma è tante cose, è un progetto in cui si sperimenta in tante direzioni, si chiama Anse, deriva tra l'altro da un lavoro che si chiamava Ansa, ma poi ce lo spiegano loro insomma perché e come si è trasformato nel suo plurale. Debutta il prossimo martedì, quindi domani il 28 gennaio, e sta in scena fino al 2 febbraio a Campo Teatrale, uno spazio che monitoriamo spesso. Alla mia destra ci sono In Mezzo Palco, ma questo è un lavoro che li vede con le Avisti collaborare con Usine Baug, che erano già venuti abbastanza recentemente nostri ospiti per parlarci di un altro spettacolo che ha avuto tanto successo, il Ilva Football Club. Dunque, io direi che partirei dai Mezzo Palco, in modo che, visto che stanno sulla metà del palco che li riguarda e poi saranno loro la nostra colonna sonora, che magari ci dicono, si presentano da soli, così è più semplice.
Sì, eccoci, grazie. Io Riccardo, ma di fianco, alla mia destra ancora c'è Toi, noi siamo in Mezzo Palco. E è un po' vero tutto quello che è stato detto, nel senso lo spettacolo Anse, che andrà in scena da domani a Campo Teatrale, è anche un concerto, nasce da Ansa, che è un poema scritto appunto da noi, perché sono anni che facciamo parte del collettivo Zoopalco. Ci sono tanti nomi simili in questa storia, ma si ricorderanno più facilmente, e è un collettivo che ha base, sede e vita a Bologna. Ci occupiamo di ricerca in poesia performativa, orale, tutto quello che riguarda la parola parlata, poetica, E su questo filone di ricerca è nato Ansa, il nostro poema. E poi, nella collaborazione con gli Usine, Ansa è stato messo in scena, è diventato un vero e proprio spettacolo che appunto sarà in scena da domani a campo.
Invece la seconda, l'altra metà, insomma, dei mezzo palco è... Ecco.
Eccomi,
il tuo microfono.
Mm. Tommaso, Toi, piacere. Io mi occupo un po' della parte, diciamo, più sonora, oltre alla scrittura con Riccardo. La particolarità del nostro gruppo e della nostra ricerca è che tutta la musica è fatta con la voce.
Infatti.
E quindi tutto quello che sentirete sarà processazione dal vivo di voci, di campioni di voce. Anche le batterie sono fatte dall'antichissima arte dello human beatbox. Uh-huh. E quindi forse vi facciamo sentire qualcosa direttamente? Non
sì,
lo so.
Nel senso che questi sono estratti dallo spettacolo, concerto, progetto, insomma, lo possiamo chiamare in tanti modi, Anse, che debutterà domani. E quindi il primo estratto, volete dirci qualche cosa o lo ascoltiamo?
Ma cioè, è un po' strano estrarre, no? Perché come
dobbiamo,
vi potete immaginare, no, ma infatti, solo che abbiamo deciso di partire un po' dal racconto, ecco, cioè
yep.
da questa, iniziando a seguire questa storia di cui Anse parla, che è poi la storia di una persona che viene, diciamo, spiata in una giornata normale dalle 7 di sera alle 7 della mattina dopo, e inizia con questo tragitto che lui fa ogni giorno verso sera, no? Il tragitto di ogni giorno verso sera, e cammina all'interno di questo tragitto ogni giorno verso sera dentro a questa sera che però non cala, non scende mai. La sera non cala, lui cammina e la sera non cala. La sera non cala, la sera e il sonno ritarda. La sera non cala, la sera e il sonno ritarda la sera. La sera non cala, la sera e il sonno ritarda la sera, ma quando la sera non cala, la sera stanca. Se solo bastasse una pausa. Quando la sera non cala, la sera, il sonno ritarda la sera. Quando la sera non cala, guardo l'insieme di schiene che avanza la faccia. Uno che guarda la schiena di un'altra in attesa dell'alba di sera. Quando la sera non cala, la sera mi stanca. Quando la sera mi mangio le sillabe a cena, la cena non sazia, la cola riarsa. La curva dell'ansa s'abbassa, la sera non cala, è una mano che trema nell'altra, chiusa in preghiera, la curva dell'ansa si riempie dell'acqua, mi annega. Se solo bastasse una pausa. Quando rincaso la sera mi guardo ma ho già un'altra faccia. Quando rincaso la sera non è più casa, non è più sera, non basta, mi lavo la faccia, non parlo, mi sdraio di schiena. La sera non cala, la sera mi annega, mi spinge, mi schiaccia nell'onda dell'ansa. E quando rincaso la sera che poi non è casa, non parlo, mi mangio le labbra la sera, poi non è sera, mi piego d'alleno, la schiena che sbraccia, spero mi piaccia la piega che ha preso la sera, e la schiena si inarca nell'onda dell'ansa. Se solo bastasse una pausa. La faccia è scomparsa, la faccia è scomparsa, la schiena scompare, ogni cosa è sospesa in attesa dell'alba. La faccia è scomparsa, la faccia è scomparsa, la schiena scompare, ogni cosa è sospesa e galleggia nell'acqua. Nell'ansa più bassa ogni cosa scompare, la faccia è scomparsa. La faccia è scomparsa, la schiena è scomparsa, ogni cosa è scomparsa, annega nell'acqua dell'ansa bassa, la faccia è scomparsa. La schiena è scomparsa, bastasse una pausa, bastasse una pausa, bastasse una pausa. Una pausa non basta, 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 basta!
Beh, siamo rimasti veramente, devo dire, bravissimi. Cioè ci sono, insomma, mi vengono in mente tante cose sulla sperimentazione vocale. Allora, questo era un estratto, il primo, da Anse, che debutta domani a Campo Teatrale. Intorno a me, insomma, una folta rappresentanza di Usine Baug, brandite i microfoni, anche voi presentatevi da soli, insomma, in maniera da capire chi sta parlando per chi è a casa, e raccontateci come avete collaborato con i Mezzo Palco.
Eccoci qua, allora io sono Stefano di Usine Baug e qui con me ci sono Ermanno, Luca di Mezzo Palco e Emanuele, e salutiamo anche Claudia che ci ascolta da Bruxelles. E
per cui abbiamo tenuto una sedia libera, insomma è quasi commovente, insomma, c'è qui una sedia per Claudia, ma è ancora a Bruxelles, non credo che ce la farà prima della fine della trasmissione a raggiungerci, no. Quindi la salutiamo caramente, visto che appunto ci ascolta. E stavi dicendo,
sì, finiamo i saluti, perché salutiamo anche Massimo, che
non c'è neanche la sedia, lui proprio.
No, poverino, Massimo, infatti, è stato proprio. Ma anche lui ci ascolta da campo teatrale, è voluto rimanere in teatro per concentrarsi, per prepararsi
dorme lì.
Sì, okay. dorme lì.
Per evitare che appunto vi portino via il palco nel caso, dato che è mezzo. Scusate, una battuta terrificante che non è degna di voi, della sperimentazione bolognese, di quanto siete tutti molto avanti, così mi viene, sono figlia della stand-up comedy che facciamo appunto di tanto in tanto.
Continuiamo, perché siamo sempre un gruppo molto folto e collettivo. Quindi salutiamo anche Giulia, Silvia, Tania e Manuela, che ci ascoltano da Rubiera, della Corte Ospitale, che invece hanno curato la parte della produzione.
Corte Ospitale, meno male che è proprio ospitale, perché ospita effettivamente tanti lavori, prove, insomma making of degli spettacoli. Salutiamo anche i genitori di tutte queste persone, già che ci siamo, in modo che a questo punto facciamo contente le famiglie, che magari dicono: ma perché perdi tempo a fare quei progetti, eccetera. No, invece poi dopo se ne parla, la gente li viene a vedere e noi siamo contenti che siate a Milano. Ora veniamo
proprio al
making of.
Sì, è uno spettacolo che è nato alla Corte Ospitale, anzi no, è cresciuto alla Corte Ospitale, è nato da mezzo palco, poi ve ne parleranno loro molto meglio di quanto possiamo fare noi, però la nostra collaborazione è nata da una richiesta loro, avevano scritto appunto questo poema Ansa, occupandosi della parte uditiva, delle orecchie, quindi i testi, la musica, tutto quello che non si vede, e hanno chiesto a noi invece di occuparci della parte visiva, dell'occhio. E questa collaborazione poi è stata accolta dalla Corte Ospitale, che ci ha appunto ospitato, e lì abbiamo cominciato a creare e abbiamo messo insieme questi due mondi, la loro poesia e le nostre immagini visive, creando uno spettacolo teatrale che fonde scusate, appunto la ricerca vocale ma anche sonora, basata appunto anche su processi elettronici, sistemi di processazione tecnologici, adesso dico così, ma insomma della voce, e un'artigianalità della creazione di immagini che è stata un po' la linea guida della creazione delle immagini, insomma, che vedrete poi nello spettacolo, che sono tutte create a partire da elementi lucidiegetiche molto presenti in scena, non c'è quasi niente di appeso in alto, e appunto Massimo, che è questo ragazzo che manipola oggetti e crea gli ambienti intorno a Riccardo e a Toi, che staranno invece sul palco a dire i testi.
Ok, quindi in realtà il meccanismo è che si crea sistematicamente un ambiente sempre diverso intorno a voi, attraverso... Sì. Quindi io cosa vedo?
Cosa vedrai? Vedrai ambienti, vedrai un viaggio, abbiamo provato a ripercorrere, a farci questo viaggio visuale di questa persona che si perde, che vaga per queste 7 ore, è stato un viaggio nostro, che ci siamo immersi come voi ora ascoltate per la prima volta i loro estratti. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo cercato di perderci in questo viaggio, cercando di stare al passo con le immagini, con quello che vedrete, e non voglio dirvi altro sulle immagini, perché sì, non voglio dirvi altro, ecco.
Va bene, allora cerchiamo di chiedere invece a voi altri elementi del progetto. Tu sei di mezzo palco,
sì,
quindi
sono
magari...
un intruso. No, sono occupato della musica.
Però magari ci racconti un po' la storia di mezzo palco, come nasce.
È molto interessante in realtà, perché il lavoro sulla musica ha a che fare con il processo alle voci, che non è un processo in tribunale, anche se uno dei mezzo palco è un avvocato, quindi potrebbe essere, in realtà no.
È comodo comunque avere...
Sì, molto, confermo.
È come avere un medico in famiglia.
Sì, infatti. È vero. E siamo partiti da un loro vecchio lavoro, ed era la prima volta che si trovavano in studio, lo facevano dal vivo, avevano 3 microfoni e basta. E volevano tradurre questa cosa in un disco, soltanto che sono un po' strani loro e non si accontentano di un disco, cercano che i loro poemi, le loro poesie, le loro parole abbiano più luoghi, quindi i teatri in questo caso, i dischi, chissà in futuro gli audiodrammi,
li troviamo per chi non fosse di Milano e non potesse venire a Campo Teatrale.
Assolutamente sì, Spotify per esempio potrebbe essere abbastanza comodo per ascoltarsi Impre, che è il loro primo lavoro, che vabbè, magari vi racconterebbero sì. loro meglio, ma insomma abbiamo fatto in studio, è stato un lavoro molto interessante perché è stata la prima volta che abbiamo cercato di tradurre quella che era l'idea di unire il suono delle voci, creare la musica solo da loro, valorizzando i testi. Mm-hmm. E quindi è un viaggio che bisogna fare, anche quello. E vi...
Cosa volevi aggiungere?
Volevo aggiungere che anche per noi è stata una prima volta, e quindi questo viaggio ci ha portato lontano da, dalla solita modalità di lavoro che, avete... che abbiamo. Abbiamo lasciato la penna e ci siamo appunto concentrati solo sulla parte creativa, visuale, quindi ci sono un sacco di prime volte in questo lavoro.
Aggiungiamo qualcosa ancora su questo lavoro che non sappiamo?
Sì, sì, appunto, come ha detto adesso Ermanno, la primissima sfida, che è stata anche un onore appunto, di farci, che, insomma, il fatto che in mezzo palco ci abbiano affidato la regia di questo loro lavoro, è stata il fatto di confrontarci con qualcosa che non avevamo scritto noi, quindi... che sembra più facile magari per alcuni aspetti, ma in realtà immaginare qualcosa che non abbiamo immaginato all'origine è stata una sfida che però appunto sicuramente molto, molto stimolante, molto, molto interessante. Poi per quanto riguarda la parte di cui mi occupo principalmente io, che sono di Usine, che sono le luci e la parte tecnica dello spettacolo, è stata il cercare di mettere luce in un qualcosa che normalmente luci non ha, cioè la notte, un viaggio nella notte attraverso gli occhi di una persona che non sono io in questo caso, quindi è stato appunto sicuramente stimolante per tutti, per tutte le parti che hanno partecipato.
Ne approfitto per chiedere cosa fa Usine prossimamente.
Cosa fa Usine prossimamente? Una bellissima domanda.
Faccio la prossima domanda.
Esatto, sì, sì. stiamo ragionando a progetti futuri, ma non
ma avete avuto
niente.
Così tanto successo con gli ultimi lavori? No, non sto scherzando.
Sì, 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 no.
Non ridere.
No, è vero, è vero.
Avuto successo.
È una risata di bellezza, è stato
sì,
bello.
Sì, sì.
No, in realtà questo è quasi un debutto vero, nel senso che abbiamo fatto 3 date, una che era un'anteprima a Rubiera e una e 2 a Roma Europa.
E quindi questo è il vostro progetto corrente.
È il nostro, esatto. E adesso ci siamo un attimo fermati e stiamo ragionando, perché bisogna un attimo lasciare depositare le cose prima di farne emergere altre.
Bene, allora speriamo di essere i primi a sapere quando emergeranno, in modo da poterne parlare. Mi rivolto verso il mezzo palco, che poi ci racconteranno anche dei loro primi lavori di cui si faceva cenno, però adesso ascoltiamo un altro estratto da Anse. A che punto siamo del viaggio?
Di notte. Che è tutto di notte, però notte.
Notte più notte di prima?
Più notte di prima.
Ok.
Dentro ad una folla, Città immensa cresci, città immensa cresci, città immensa cresci, colma tutti i vuoti, colma tutti i vuoti, colma tutti i vuoti, la tua colla cola.
Il mio microfono, sì, avevi paura che rovinassi la performance, tacca, me l'hai spento che io non entrassi con una battuta a gamba tesa. Insomma, facciamo un applauso in mezzo palco, perché veramente hanno creato un'atmosfera rarefatta e notturna veramente, insomma, per cui ci immaginiamo questo viaggio e io sono molto curiosa di assistere allo spettacolo. Allora, noi ci teniamo in mezzo palco, sul palco, sul mezzo palco che giustamente occupano per tener fede al loro nome, e ringraziamo Usine Baug, invitando tutti quanti a venire da domani a Campo Teatrale a vedere questo lavoro che vi vede collaborare. Grazie, e chiediamo ai prossimi equipaggi, ai prossimi spettacoli di salire, quindi la compagnia Balivo D'Ammacco e Emanuele Aldrovandi. Adesso che abbiamo iniziato a applaudire, applaudiamo sempre quando io annuncio qualcuno. Grazie. Prego, allora ciascuno si prenda il suo microfono. Io mi rivolgo adesso in realtà a questa compagnia che ormai, insomma, non ha più nulla da dimostrare, siete un marchio consolidato, ci avete raccontato quest'estate, tra l'altro con delle interviste che poi sono andate in onda nei nostri programmi estivi, a Kilowatt Festival, dove io ho visto lo spettacolo che stiamo per presentare, del vostro metodo di lavoro, della vostra storia, del vostro incontro e di come avete deciso di affrontare un tema così immenso come la morte, però attraverso il pranzo della domenica, per l'appunto. Quindi partiamo dalle basi. C'è una figlia già age, anche lei, insomma, cioè, che va verso la terza età, con dei genitori molto anziani con i quali c'è una ricorrenza veramente molto classica in Italia, quella appunto del pranzo della domenica. Il personaggio però non è affatto come potremmo immaginarci. Allora io ti guardo, oltre naturalmente a salutarvi, e prima di presentare tutto quanto ti chiederei, se te la senti a freddo, di darci un breve estratto della protagonista di questo spettacolo così, così speciale.
Quando esco dall'ascensore, sulla porta c'è mio padre, sempre sobriamente ma impeccabilmente vestito. Fatta eccezione per l'assenza della cravatta, è vestito come quando andava in ufficio. Vengo accolta da: vuoi mettere la giacca qui sull'appendiabito? Non metterla lì che si rovina, c'è l'appendiabito. Vuoi lavarti le mani? C'è l'asciugamano pulito accanto alla lavatrice. Non usare quello blu che è il nostro. Poi Porca miseria. Mio padre è un tipo, come dire, preciso, è precisissimo. Lui pensa a tutto, un po' perché è del segno zodiacale della Vergine e soltanto chi frequenta qualcuno della Vergine sa di quale esperienza irriferibile si tratti. Virgo, un po' per deformazione professionale. Prima della pensione mio padre è andato in ufficio per 45 anni. 45! E qualcosa dentro di lui non ha mai smesso. Si è ricreato l'habitat nel salotto di casa, con la scrivania, il computer, calendario, fermacarte, lampada da tavolo, mobile tutti per archivio, cestino stampante. Manca solo un collega lì dentro. Mio padre stampa, lui stampa tutti i documenti, tutti, anche le 86 pagine scritte piccolissimo, che ti mandano in allegato della mail, quelli dell'assicurazione della macchina. Lui le stampa, se no non esistono. Poi prende tutti questi documenti, li mette in cartelline con colori diversi e con su scritto di che si tratta, no? Dichiarazione dei redditi, spese mediche, condominio, e li tiene nel mobiletto del soggiorno. E ogni terza domenica del mese, appena entri in casa, casca se il mondo, lo mi porta lì davanti e mi spiega ogni cosa. La mamma dov'è? La mamma è di là. La mamma è in cucina ai fornelli, che sfornella tutto. Mia madre cucina benissimo e non è stata una casalinga o una qua. No, è un'insegnante in pensione, ha sempre letto tantissimo ed è informatissima. Ora il suo passatempo preferito è guardare la televisione, quella in chiaro, i primi 9 canali. Dopo il 9, sul telecomando della mamma ci sono le colonne d'Ercole. La mamma è parimenti esperta di conflitti internazionali, omicidi all'interno di un nucleo familiare, truffe agli anziani, concorsi canori e di ballo. Sta nel mondo la mamma, continua a frequentarla. Ora lo riceve a domicilio. Ogni domenica mi accoglie con un bel sorriso e con l'annuncio del menù del giorno, tranne quando c'è un insetto in cucina. O magari c'è stato la sera prima, lei non è mica sicura che sia andata via. La mamma ha un problema con gli insetti. Tutti gli insetti. Per la mamma la più grande invenzione umana, ma non è la ruota o la penicillina, è la zanzariera.
Evviva! Allora, la morte o il pranzo della domenica, volevo controllare le date fossero corrette. Da domani fino al 2 di febbraio in scena l'Elfo Puccini. Avete ascoltato, insomma, Serena Balivo. Grazie Serena, insomma, per averci dato questo estratto che, come sempre, non è semplice, no? Attaccare in una trasmissione radiofonica, quindi grazie davvero. Mariano D'Ammacco, insomma, l'ho detto, loro sono inseparabili anche professionalmente e ormai hanno una cifra che è quello dello studio del personaggio, del paradossale nell'ordinario quotidiano a cui ci hanno abituato. In questo caso è tutto concentrato in quello che noi vediamo attraverso queste parole. I personaggi prendono vita, non solo quelli, ma anche oggetti, abitudini, dal parcheggio per arrivare fino dai genitori, per poi passare a tutta una serie di riflessioni. E il convitato di pietra in questo caso è proprio la morte, no? Cioè che in qualche maniera influenza tutto quello che accade, ma in una maniera lieve, in qualche maniera, no? In qualche modo. Raccontate voi intanto il testo, come si è sviluppato e poi come avete affrontato il personaggio.
La morte, ovvero il pranzo della domenica, come dicevi tu Ira, è uno dei nostri spettacoli e quindi sta dentro, come dire, una linea estetica, poetica che pian piano Serena ed io abbiamo sedimentato negli anni. Diciamo che la strada è sempre quella della leggerezza, la strada è sempre quella della leggerezza per affrontare temi che magari leggeri non sono, quindi per lo più i nostri spettacoli sono un invito alla tragicommedia. Si può in qualche modo trovare dei momenti di peso, di spessore, che ci possono emozionare, ma che sono sempre, come dire, introdotti agli spettatori con il gioco della leggerezza e con appunto una lievità, dicevi tu, e tutto quanto. La morte ovvero il pranzo della domenica, sì, è questo racconto dove siamo nel solco di questa tradizione italiana, ma forse non solo, del pranzo della domenica dai propri familiari, dai propri genitori, però in realtà siamo, come dire, all'ultimo atto di questi pranzi, nel senso che la protagonista appunto è una donna che va a trovare dei genitori ultra novantenni e che quindi non fanno altro che parlare della morte, di dove essere seppelliti, di cosa si troverà o non si troverà dopo la morte, e quindi in questo senso lo spettacolo in un'ora snocciola appunto, come un menù del pranzo, snocciola una serie di argomenti e di temi sulla morte.
Il tutto viene fatto però appunto con questo distacco che abbiamo in qualche modo apparente, naturalmente, avvertito nel personaggio. Io sul personaggio farei un piccolo affondo, perché appunto tu appari in scena come una donna appunto non più giovane, ovviamente indipendente, eccetera, ma soprattutto una donna sola, noi presumiamo, perché sennò si porterebbe la famiglia al pranzo della domenica. Quindi abbiamo uno scarto rispetto a tanta tradizione della commedia all'italiana, dove parlo della commedia cinematografica, quella dei tempi d'oro, in cui il pranzo della domenica con la famiglia era certamente un'immagine molto visitata, ma anche molto affollata. In questo caso no, in questo caso c'è un tipo di solitudine, forse anche scelta, forse anche non particolarmente sofferta, e altre due solitudini di due persone che appunto, e il sarcasmo di tutti e tre è la cifra del loro confronto. Quindi lei come è nata, che parla così, che parla trascinando le parole, come se stesse sempre per prendere in giro tutto quello che la circonda?
Sì, il personaggio che abbiamo creato attraverso le parole di Mariano è un personaggio che in qualche modo vuole affondare i denti appunto con il proprio linguaggio e con il proprio modo di riferire allo spettatore quello che avviene durante il pranzo della domenica con leggerezze, quindi non senza andare troppo a diciamo mettere il dito nella piaga rispetto al concetto stesso di morte e al dolore, al sentimento, alle emozioni che poi questi pranzi comunque inevitabilmente portano con sé. Quindi è un personaggio assolutamente antiretorico, che prova appunto attraverso il sorriso e la risata a restituire questi racconti, questi momenti in cui da sola in questi pranzi della domenica lei si trova a dover in qualche modo guardare i propri genitori e percorrere insieme a loro tutto un ragionamento sul pensiero della morte.
Soprattutto dell'organizzazione della morte, questa è la cosa che, no, cioè, che colpisce, il fatto che si vuole pianificare tutto quanto, e devo dire che è una cosa che chiunque abbia avuto a che fare con persone di quel tipo, che continuano a ragionare, vorrebbero avere il controllo anche sul loro estremo momento quando non ci saranno più, sa che affonda le radici in una grande realtà. Ma l'ispirazione di questa donna da dove ti arriva? C'è qualcuno che le somiglia, a cui ti sei ispirata, un insieme di personaggi? No,
no, in realtà no.
È nata da sola?
È nata da sola, sì, attraverso le parole di Mariano, che appunto...
Potresti essere tu fra un po' di anni?
Magari, non si può mai dire.
Non si può mai dire, insomma, ecco. Va bene, allora noi ricordiamo che voi siete in scena all'Elfo Puccini per tutta la settimana a partire da domani. È uno spettacolo da non perdere, nel senso che ripeto, noi l'abbiamo visto quest'estate, ma penso che girerete, poi andrete anche altrove o vi fermate qui?
Lo spettacolo sta girando dalla scorsa estate, sì. Girerà fino ad aprile, oltre che Milano abbiamo già fatto Torino, Bari, Roma, i festival estivi, vado un po' a memoria, saremo ancora a Lumezzane, a Napoli, saremo in Salento, avremo delle date in Emilia Romagna, avremo Palermo, diciamo che fino alla prima settimana di aprile è possibile vedere lo spettacolo.
Bene, allora dove vi troviamo? Beh, vi troviamo in rete, cerchiamo Balivo D'Ammacco e troviamo tutte le vostre date, il vostro calendario sui vostri social, ma adesso faccio la domanda che ho fatto Giusine Bau, potete rispondermi dicendo Prochaine question. E l'idea è di sapere, dato che siete qua, quale sarà invece il prossimo progetto.
Allora, guarda, io un po' bleffo, ma in realtà ti rispondo. Ah. Diciamo che La morte, ovvero il pranzo della domenica, è il penultimo spettacolo,
sì, vero,
che Serena ed io abbiamo creato, e quindi il dopo La morte, ovvero il pranzo della domenica, c'è già stato, ed è uno spettacolo intitolato Arlecchino nel futuro, che ha prodotto Emilia Romagna Teatro, Teatro Nazionale, diretto da Walter Malosti, dove c'è sempre in scena Serena Balivo, accompagnata dalla giovanissima e valente Eleonora Ruzza. C'è sempre una mia drammaturgia, e qui abbiamo veramente fatto i mattacchioni, nel senso che abbiamo dato un canovaccio nuovo, finalmente, mi permetto di dire, ad Arlecchino e la commedia dell'arte.
Noi qui ci abbiamo ancora quello vecchio, che è stato un po' rinnovato, ma sì, ci abbiamo ancora, che ha battuto tutti i record.
Abbiamo spedito nel 2124, e quindi lui torna con la macchina del tempo in Arlecchino nel futuro e ci viene a raccontare come stanno messe le cose.
Ecco, allora, mi avevano molto parlato di questo spettacolo che non ho ancora visto, spero che ci sarà occasione, insomma, di vederlo poi in circolazione. Sappiate che il maestro Malosti è stato qui esattamente dove siete seduti voi con i suoi sonetti. E quindi, insomma, lo salutiamo perché sappiamo che ogni tanto ci ascolta. Grazie, è vero, quello è il prossimo spettacolo che vedremo. Intanto ci vediamo questo qui a Milano, e grazie per essere stati con noi, Serena Balivo, Mariano D'Ammacco.
Grazie.
Allora, l'applauso a loro, che debuttano anche loro domani, però state qui con noi perché è il terzo momento mezzo palco, che appunto ringrazio per aver estrapolato cose che ovviamente hanno una continuità diversa nello spettacolo. E a questo punto sempre la domanda: che punto è la notte? Un po' shakespeariana.
Che punto è la notte? Allora adesso apriamo, andiamo il primo momento di incontro con l'esterno, no? Finalmente il protagonista su cui è stato principalmente il focus nella prima parte di spettacolo si apre un po', arriva in una piazza.
Ascoltiamo.
Senza visi, non si capisce se è una festa o se è una guerra, e già ballare siano loro sia la terra. Il maxi schermo comunica una calamità, ma quella fine del mondo è stata 6 mesi fa, ed effettivamente tutto crolla, senza nessuno che si accorga. Segui le luci, segui le luci, segui le luci, segui le luci. Dietro la folla c'è una schiera di bandiere scure, sull'apertura di un'enorme costruzione. Non si capisce se è una disco o una prigione. C'è la fila per entrare, il maxi schermo rimanda una pubblicità, ma quella fine del mondo è stata 6 mesi fa, ed effettivamente tutto crolla, senza nessuno che si accorga. Segui le luci per la festa, e ti diranno loro come muovere la testa. Segui le luci per la guerra, e ti diranno loro come muovere la testa. E ti diranno, segui le luci per la festa, segui le luci per la guerra.
Mezzo palco, Anse a Campo Teatrale, un altro estratto da questo spettacolo in collaborazione, in partnership con Usine Baug. E adesso, devastato da un viaggio drammatico?
No, da un parcheggio drammatico.
Un parcheggio, beh, da queste parti è difficile, perché noi siamo lontani un po' da tutto, ci sono dei mezzi difficili da prendere, però non c'è neanche parcheggio. Qui dalle parti di Radio Popolare, effettivamente un po' complicato. Alla fine dove l'hai messa? Praticamente in fondo a Via Varesina, a Quarto Giaro.
Su una striscia pedonale con divieto di parcheggio e rimozione. Quindi se non c'è più vengo a dormire da voi.
Certo, assolutamente. Noi qua ti sistemiamo una brandina. Perfetto. E tanto domani arrivano gli aperturisti che arrivano alle 5 del mattino.
Perfetto,
non
poi io vado a fare
tanto.
Le prove così alle 8 sono a posto.
Sei perfetto. Qui ti offriamo la colazione, aprono i caffè qua intorno.
Sarò ben riposato domani per la prima. Per la
assolutamente,
prima.
Guarda, questo poi è un posto accogliente, come sempre. Sai, quindi no, grazie, grazie ad Emanuele Aldrovandi.
Ciao.
Allora, Emanuele Aldrovandi, che è stato abbandonato dalla sua compagnia, che ha avuto una serie di difficoltà assortite e quindi non ha potuto essere qua, ma lui, che è un nostro amico dai tempi del Covid, da quando stavamo intorno al tavolone con le mascherine, distanziati, insomma, perché è stato il programma è nato così. Allora ha deciso che comunque assolutamente lui qui non può mancare, perché il suo Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro è in scena, sarà in scena da domani al Teatro Fontana. Allora, in questo caso il punto di partenza qual è?
Il punto di partenza del plot, intanto, è della storia che racconta lo spettacolo. È una madre che cerca di far diventare famosa la figlia di 6 anni come pittrice. E questa bambina fa dei disegnini, le piace molto disegnare, ma la madre è convinta che sia una grande artista ed è convinta che prima questa sua arte viene riconosciuta, più possibilità ha lei di non fare la brutta vita che sta facendo lei, questa madre. E quindi approfitta del fatto che una sua compagna di asilo ha una madre che è una famosa attrice. E quindi prima che finisca l'asilo vuole organizzare una festa di compleanno in cui chiamare l'altra bambina che è non vedente e con la quale la figlia non gioca mai, e che si scopre all'inizio dello spettacolo che gli ha anche morsicato il collo, invitarla come unica invitata insieme alla cugina a questa festa di compleanno fittizia per convincere la madre a vedere i quadri della bambina e ad aiutarla ad avere un po' di visibilità, che potrebbe essere l'unico modo per impedire a questa bambina di arrivare alle elementari ed essere, come la stessa bambina dice, la più brutta, l'unica senza papà e quella senza nessun modo di raggiungere la felicità. Questa cosa spostata a 6 anni è abbastanza, ha dei risvolti drammatici, ma risulta anche molto divertente, perché poi il piano che organizza la madre, coadiuvata dal compagno e dallo zio, naufraga in una serie di cose che non vanno come devono andare, e vabbè, poi dopo succedono varie cose che toccano vari temi. Però ti lascio fare l'altra domanda, se no rispondo a tutte le domande.
No, soprattutto ci racconti tutto, ma vedo che
succede la prima scena.
Allora, Emanuele Aldrovandi è uno, insomma, dei più valenti, veramente, drammaturghi. No, volevo trovare un complimento che non fosse bravi, cioè sai quelle cose, uno dei più bravi drammaturghi viventi. Si dice sempre dei drammaturghi, no? Cioè, nel senso che sono viventi, almeno per il momento. Adesso vediamo cosa succede alla tua macchina, ma insomma, in linea di massima direi che speriamo di averti ancora un po' con noi, ma il punto è che la tua consueta crudeltà non viene mai meno, crudeltà verso il genere umano, no? Cioè è proprio una tua cifra, con tutti i risvolti che meravigliosi che questo comporta dal punto di vista drammaturgico.
Sì, io aggiungo che la mia compagnia si chiama Associazione Teatrale Autori Vivi, che ho creato qualche anno fa, quando ho deciso anche poi di cominciare a fare regista, a mettere in scena i miei testi, 5-6 anni fa, e l'ho chiamato così l'associazione, che poi in questi anni è stata poi coprodotta da vari teatri, la ERT, il Teatro Stabile di Torino, l'Elfo, quindi è stata aiutata, quindi non è stata abbandonata a se stessa, ma io l'ho creata con l'idea un pochettino di fare anche un po' di polemica rispetto alle stagioni dei teatri, soprattutto quelli più grandi, soprattutto quelli più importanti, affollate di morti, e, cosa che invece in teatro, in nazioni in cui il teatro ha un valore sociale e ha un'importanza sociale del dibattito pubblico, tipo l'Inghilterra o la Francia, i grandi teatri hanno nei cartelloni principali, nelle sale grandi, nelle stagioni grandi, gli autori vivi. E io a 40 anni non sarei un giovane autore in una nazione civile. Quindi il nome della compagnia, io ci scherzo sul fatto che ogni volta che parto in macchina dico alle persone: finché sono autore vivo va bene, poi chi lo sa, magari da domani passo nella schiera dei morti e prima o poi succederà. Però ci scherzo, ma in un certo senso è anche una forma di battaglia politica, che da quando però abbiamo cominciato a dirla io e alcuni altri coetanei, alcuni altri autori, ormai 10-15 anni fa, devo dire che le cose sono cambiate.
Molto.
Perché mi ricordo da quando mi sono diplomato alla Paolo Grassi, io, il 2012, in cui c'erano solo in scena Paravedino e Massini, erano gli unici due autori vivi. Messi,
forse Sgorbani.
Ma Sgorbani purtroppo non fa
adesso
più
è
parte
morto,
della
però
categoria.
Allora era vivo, cioè era un mio caro amico,
no,
che tra l'altro ricordo
anch'io
con
l'ho conosciuto
con grande affetto.
Era un grandissimo autore, una gran persona. E purtroppo è stato messo in scena meno di quello che meritava Sgorbani.
Sì, ma noi stiamo pensando comunque tutti di fare qualche cosa.
Beh,
insomma,
giusto
farlo
se lo
tornare in scena.
Però per dire comunque è cambiato un po' ho cambiato il discorso rispetto alla crudeltà dei miei però è importante dirlo, perché è cambiato un po' negli ultimi anni, fortunatamente, anche grazie al fatto di parlarne e di dirlo. Invece sulla crudeltà, ma no, a me sembra di essere gentilissimo. Sono
soave.
Sono i personaggi che fanno delle cose terribili.
Che fanno delle cose tuo malgrado.
Fanno delle cose terribili fra di loro, e però tutti con dei motivi nobili. Cioè, certo. La cosa che mi diverte è quella di mettermi sempre nei panni anche dei personaggi che compiono azioni
malvagie,
ma no, azioni che da certi punti di vista verrebbero giudicate in maniera negativa. Io mi ricordo quando ho fatto allarmi in Emilia Romagna, che era questo gruppo di terroristi che dovevano uccidere il presidente della Comunità Europea, che qualcuno in Emilia, qualcuno dagli spettatori, visto che mi ero messo dal loro punto di vista, di questi estremisti neofascisti, ma mi ero messo dal loro punto di vista veramente, quindi qualcuno mi ha dato del fascista. Poi l'hanno fatto in Croazia lo spettacolo, che c'è un governo di estrema destra, e
sono stati tutti contenti, resta qui.
No, la compagnia si è ammutinata perché ha detto che era uno spettacolo di estrema sinistra, e quindi non l'hanno fatto. È stato un radiodramma, perché la compagnia si è ammutinata dandomi del fatto che era una cosa che non potevano fare nel regime, se no li avrebbero...
Ma questa non la sapevo.
Quindi
ho
avuto l'accusa doppia da due parti. Quindi anche in questo caso qualcuno dice: la mamma è troppo crudele, qualcuno dice: no, ma ha ragione, è giusto, è il mondo che la porta a fare queste cose.
No, io trovo che la crudeltà, come insegnava Artaud, sia insomma fondamentale in teatro, almeno usata in un certo modo. Sentiamo un estratto dallo spettacolo.
Sì.
Ciao Chiara.
Ehi, ciao.
Sono la mamma di Emma.
Sì, certo, mi ricordo, come stai?
Bene, tu?
Bene, un po' di corsa.
Senti, ti posso chiedere una cosa?
Sì, certo.
La settimana prossima Emma compie gli anni e volevamo fare una festa. Ma non con tutti i compagni, perché lo sai anche tu, quando poi ci sono troppi bambini diventa un casino. A Emma non piace il casino, è una bambina molto riflessiva, artistica. E quindi pensavamo di fare una cosa in famiglia, a casa nostra. Stiamo un po' fuori Roma adesso. Ci siamo trasferiti da poco per stare un po' più larghi. Sembra scomoda, ma in 20 minuti ci arrivi. E poi siamo in mezzo alla natura, con gli alberi, gli animali, le api. Per i bambini è stupendo. E quindi ti dicevo, al compleanno abbiamo invitato Silvia, la figlia di mia sorella, sua cugina, che vanno molto d'accordo. E poi abbiamo chiesto ad Emma se c'era qualche compagno d'asilo che voleva invitare, e lei ha detto Blu.
Davvero?
Sì,
che strano.
Perché?
No, perché... Ma sì, ma le cose che raccontano alla fine non sai mai se sono vere o no.
Perché? Che cosa ti ha raccontato Blu?
Ma no, niente, dice che Emma...
Cosa
no, ma guarda, lascia perdere. No,
cosa
non è il caso.
Bah, Blu dice che le ha morsicato il collo. Cosa? Ma hai controllato?
Sì, in effetti il segno del morso c'era, ma non ti preoccupare.
Però aspetta, come fai ad essere sicura che sia stata Emma? Blu è una bambina fantastica, Però come ha fatto a vedere che è stata Emma? Blu è...
Sì, Blu è non vedente.
E infatti...
Però ha sviluppato molto gli altri sensi, tipo l'udito.
Ma allora magari ha sentito la voce di Emma vicina... Però i denti che l'hanno morsa erano di un altro.
Comunque, guarda, davvero, non è un problema. Sono cose che succedono. Mi sembrava semplicemente un po'
strano. No, stasera mi sente. Se l'ha fatto davvero.
Ma guarda, non c'è
bisogno. No, deve imparare che certe cose non si fanno.
Quello sì, ma sai, sono bambine. È normale
poi, proprio a Blu. Beh, anche se fosse stata un'altra, non è che... Sì, certo, certo, è solo che mi dice sempre che Blu le sta simpatica, che vuole essere sua amica. Ma forse è quello, forse è il suo modo per cercare di essere sua amica. Sì, forse. Un motivo in più per venire al compleanno, allora. Così vediamo se dai morsi si passa a qualche altro gioco, no?
Sì. Sì, sì, molto volentieri. Però dipende quando è, perché sono in un periodo veramente...
Ah, ma certo, con tutti gli impegni, gli sponsor, i viaggi.
Più che altro che sto per iniziare un film. Però al massimo Blu può venire con la babysitter.
Ma no! Cioè, sì, certo, però dai, è meglio se vieni anche tu. Cioè, per le bambine. Quando è che hai detto che comincia il film?
Fra un paio di settimane circa.
Ah, ma allora facciamo in tempo, dai. Tu quando saresti libera?
Devo guardare il calendario. Ma tu intanto dimmi voi quando pensavate di fare
no,
la festa.
No, 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 ma dimmi tu quando sei libera.
Beh, la festa la dovete organizzare voi.
Sì, ma la facciamo quando ci sei tu. Cioè, mia sorella c'è sempre. Alla fine saremo soltanto noi. Quindi, visto che sei tu quella più impegnata... Non so, il prossimo weekend? Venerdì? Sabato?
Te l'ho detto, devo guardare il calendario. Però va bene, se Emma ci tiene ad avere Blu.
E certo che ci tiene, io le ho chiesto chi vorresti e lei, senza pensarci, Blu.
Allora verifico tutti gli impegni e ti mando un messaggio, ok? Ah,
benissimo, anzi grazie, ti lascio il numero.
No, tranquilla, me lo faccio dare dalla babysitter. Sai, ho fatto inserire lei nella chat di classe, perché non vorrei che poi, beh, se si diffonde il numero...
Ah, immagino, immagino. Io non lo diffonderei, eh. Figurati. E poi a chi lo devo diffondere? Ma capisco, capisco benissimo.
Ecco, allora, questo era un estratto,
l'inizio
dello spettacolo in cui cominciamo a capire come stanno le cose. E allora, noi intanto ricordiamo che sarete al Fontana da domani anche voi fino alla fine della settimana. Un'ultima domanda. Non è la prima volta che ti occupi di bambini?
No? Mm-hmm. Quando è stato?
E ci sono sempre dei riferimenti no, nei tuoi testi.
Ma no, solo da quando, sull'ultima, in realtà guarda, io poi cerco di nutrirmi di quello che succede, quindi in realtà l'altro testo, L'estinzione della razza umana, c'era stato, era durante il Covid, con questa epidemia di tacchini che trasformano gli esseri umani in tacchini, presa dal Covid, in cui una delle coppie, che era una coppia lontanissima rispetto a me, però avevano appena avuto un bambino, perché io ho avuto una figlia che è nata appena prima del Covid. In questo caso, sì, mia figlia ha 5 anni e questa bambina ne ha 6, però in realtà non ha già morso
qualcuno?
No, non mi è mai capitato una cosa del genere. Non mi è capitato una cosa del genere. No, però in realtà poi io cerco di nutrirmi di quello che ho intorno, ma per raccontare delle storie che abbiano una delle vicende orizzontali che portino avanti una trama. Ma poi in realtà quello che mi interessa di più sono le domande verticali, certo, che pongono queste trame orizzontali. Per cui in questo caso, al di là del tentativo della madre di far diventare ricca e famosa la figlia, ci sono varie domande sia sul collegamento tra felicità e realizzazione personale, su quanto sia dato per scontato che realizzarsi, raggiungere certi obiettivi porti alla felicità, e quanto anche ai bambini, ma in realtà anche agli adulti, venga difficilmente offerta un'alternativa di un modello di felicità differente, e come questo, quale possa essere. E anche poi la domanda sulla bravura. Tu prima hai detto di drammaturgo bravo, ma cosa vuol dire? Cioè, se io dico che
io non volevo usare
ma no, perché se io dico che Sinner è bravo, diciamo sì, Sinner è bravo perché se giochi contro Sinner non lo batti a tennis, e quindi lui è bravo. Tra di noi, cioè, come facciamo a dire che io sono bravo, che loro sono bravi, che Danmac è bravo, che Usine Bago sono bravi? Vuol dire siamo bravi perché siamo rappresentati? Siamo bravi perché chi non lo è non è bravo? Se uno smette di essere, smette di essere bravo?
Guarda, questa spiegazione già ti rende bravo.
Se uno è rappresentato perché è amico di chi lo rappresenta,
certo,
se uno invece non lo è più perché è antipatico a chi lo rappresenta, se uno tocca un tema importante, quindi viene... E questo vale nell'arte, va nell'arte concettuale, che se il mercato dell'arte comprano un quadro e questo quadro sale, quindi quell'opera lì è bella. Cioè,
sull'arte poi
in questa cosa che è complessa. Poi dopo c'è l'idea paradossale per cui se non c'è un'oggettività, io da relativista non ci credo nell'oggettività, però se non c'è un'oggettività, questo apre il campo al fatto di usare dei trucchi per bypassare le modalità. E quindi quello che fa questa madre, cioè usare un trucco, è una cosa che io vedo fare da tante persone e che in un certo senso è sdoganata dalla mancanza di oggettività. A me sta roba mi manda fuori di testa, perché io poi sono un palombaro, cioè ho fatto l'accademia, cioè sono anni da palombaro, però nonostante sia un palombaro riconosco la non oggettività del mio essere un palombaro e del fatto che a volte altre persone che fanno percorsi così verticali, a me sembra che facciano delle cose che non hanno senso. E io stesso probabilmente sembro che faccia cose che non hanno senso ad altri. In questa mancanza di oggettività
vado in tilt, per cui è possibile agire in un modo non etico senza poter dire ti stai dopando, come potremmo dire a un tennista che si dopa e cerca di giocare contro Sinner dopandosi. Nell'arte il doping non esiste e in un certo senso fa parte delle regole del gioco. Questa cosa mi manda fuori di testa, per cui ho scritto questo testo.
Perfetto, credo sia meglio tu dorma qua questa sera. grazie Emanuele Aldrovandi. Avete capito, insomma, e anche e soprattutto la sua ricerca da Palombaro anche sul lessico che si utilizza e che abbiamo appena sentito, per fare appunto dei percorsi verticali e orizzontali, ed è veramente un'immagine corretta che dovremmo tenere molto a mente anche quando vogliamo valutare qualche cosa che vediamo e qualche cosa che ascoltiamo. E allora, intanto grazie a tutti coloro che sono venuti questa sera. Io ricordo che abbiamo parlato appunto di come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro al Teatro Fontana questa settimana, di La morte o del pranzo della domenica, che sarà in scena al Teatro Elfo Puccini, sempre da domani fino alla fine della settimana, della compagnia Balivo D'Ammacco, e Anse, Usine Baug in collaborazione con Mezzopalco in collaborazione con Usine Baug, scegliete voi, che ci fanno anche da sigla con un ultimo estratto che ci introducete.
Sigla, va bene. Va bene come ultimo estratto, no? Cosa ne dici?
Assolutamente. Perché sì, siamo... perché dopo esserci persi nella piazza, quasi conseguenzialmente entriamo dentro un club.
Quindi siamo molto tardi, molto tardi, molto verso la fine di questo viaggio notturno, quasi uno spoiler, però non è proprio fine, quindi può andare bene, e stiamo appunto entrando in questo club, dove non si vede bene, no? I primi passi non sono mai facili, cioè c'è un po' di foschia, c'è un po' di indecisione, comunque il viaggio è una ricerca, quindi qualcosa si sta cercando, ma nei primi passi si vedono solo così, denti, un po' di movimenti sparsi e la gestualità delle mani sulla folla nella folla. Sulle mani c'è l'amore nella bocca, dei sorrisi tutti uguali. Sulle mani c'è l'odore del sentirsi ancora interi per due ore.
Nella danza degli assenti.
Nella danza degli assenti.
Nella danza degli assenti.
Nella danza degli assenti. Passarsi le dita sulle labbra, le labbra sulla lingua, la lingua sopra i denti. Passarsi i denti sulle labbra, la lingua sulle dita, e vedersi tra le mani della folla nella folla. Riconoscersi dai denti ed esitare, i saluti da lontano avvicinarsi, poi ballare fuori sincro con la folla nella folla.
La danza degli aiuti.
È la danza degli aiuti.
La danza degli aiuti.
La danza degli aiuti.
Ciao, come va? Come stai? Non ci vediamo da mai. Sto cercando casa anch'io, tutto ok. Il lavoro bla bla, ma sto cercando di andar via da qua. Sono stanco ma trascino la mia dignità. No, pensa a te, anche a me. La palestra e il power nap. Dottorato negli States, that's ok. Per cambiare un poco aria e prospettive, i problemi dell'Italia, il windsurf a Tenerife. Come mai che non ci vediamo più? E sei dovuta stare giù. Ma tua madre come sta? Mi dispiace, non sapevo come va. Dalle un bacio anche per me da qua. No, non voglio qualcosa da bere. No, non voglio una botta. Ma perché vuoi parlare d'amore? Per amore o per forza? No, non voglio qualcosa da bere. Hai trovato una botta. No, non voglio parlare d'amore. Amore,
passarci le dita sulle labbra, le labbra sulla lingua, la lingua sopra i denti. Passarci i denti sulle labbra, la lingua sulle dita, le dita sopra i denti. Passarci i denti sulle labbra, la lingua sulle dita, le dita sopra i denti. Passarci i denti sulle labbra, la lingua sulle dita. E passarci i denti sulle labbra, la lingua sulle dita, le dita sopra i denti e le labbra. La lingua sulle dita, le dita sopra i denti e le labbra. Mani, occhi, denti, dita, lingua, mani e labbra, dita, denti, occhi, lingua, occhi, mani, dita e labbra, dita, denti, occhi, mani, lingua, occhi, dita e labbra, dita, denti, occhi, lingua, occhi, mani, dita e labbra.
Ciao.
amore.